C'è chi è riuscito a ingannare, chi è riuscito a convincere investitori, banche, politici e opinione pubblica con il solo scopo di arricchirsi. I protagonisti delle storie che vi racconteremo hanno scritto pagine indelebili dell'arte della truffa. Venite con noi per scoprire cosa si cela dietro la maschera. T-Podcast presenta Storie vere, soldi falsi. Ascoltalo ora su Spotify.
L'assassinio è la forma estrema di censura.
George Bernard Shaw. L'Italia è stata teatro di molti crimini orrendi e incomprensibili, senza una spiegazione logica. Per non dimenticare le vittime, noi ve ne raccontiamo una parte. State ascoltando Spaghetti Thriller, i delitti feroci del bel paese. Non fa nemmeno troppo freddo, visto il periodo. Piove, questo sì. Eppure parecchio, non quattro gocce, ma per essere fine dicembre si sta piuttosto bene. E le gocce di pioggia creano umidità. Questo è acclarato, non ha bisogno di spiegazioni ulteriori. Però producono più fastidi al traffico già caotico della Roma che sta tornando a casa o a quella che da casa sta uscendo per cenare al ristorante o in pizzeria venerdì sera. Sabato la gran parte delle persone non lavora. Che non alla gente per strada, al massimo coperta da un semplice ombrello, anche se ormai si preferisce una giacca a vento, meno impicci tra le mani, più facilità nei movimenti. È la sera del 29 dicembre 2000. Mancano soltanto 2 giorni alla fine del vecchio millennio. Il mondo sta per gettarsi nel 21° secolo. L'euro è in rampa di lancio e George Bush a novembre è diventato il 43° presidente degli Stati Uniti d'America, pur avendo ricevuto meno voti del suo avversario, il democratico Al Gore, potere della democrazia a stelle e strisce. Piove quel 29 dicembre, dicevamo. Piove al Quadraro, quartiere situato a sud-est della città eterna, accanto alla Tuscolana, noto nella Seconda Guerra Mondiale per la sua avversione a fascisti e nazisti, tanto da essere soprannominato da questi ultimi nido di vespe. La gente cammina a testa china e passo veloce per raggiungere i locali della zona e trascorrere la serata con gli amici.
Quartiere strano il Quadraro, un mix tra modernità e tradizione. Museo a cielo aperto con i suoi murales e i suoi colori, accanto a siringhe usate, marciapiedi a tratti sporchi e logori, un universo di umanità varia e variegata. Il Quadraro non si può raccontare in 4 parole. Il Quadraro va vissuto, respirato, studiato e compreso. Ci si deve entrare scrutandolo in ogni suo aspetto, in ogni battito di cuore, in ogni angolo o pertugio nascosto. In questo mondo, in questo spazio pieno di contraddizioni, c'è un bar, uno dei tanti in zona. Clientela abituale, movimento e andirivieni fin dall'orario di apertura. È gestito da una donna e dal fratello di lei, Alfonso. Lei è Maria Scarfò, 36 anni, bella, sorridente, tanta vita e tanta voglia di vivere, sposata da 10 anni e mamma di una bimba di 8. La coppia non va un granché d'accordo, raccontano i sempre ben informati, nulla di particolare comunque, succede di accorgersi che la persona con cui condividi i giorni, i mesi e poi gli anni non è quella che credevi quando hai messo la fede all'anulare sinistro. Maria scherza, ride e gioca con i suoi clienti. È sempre garbata e gentile. Ha una buona parola per tutti. Risponde amabilmente e con garbo a chiunque. Insomma, una perfetta padrona di casa. Tanto che il bar di Via dei Fulvi è uno dei più frequentati della zona e gli affari procedono a gonfie vele. A parte i soliti problemi che assillano chiunque possegga un'attività in proprio, costretta a scontrarsi quotidianamente o quasi con quella burocrazia una volta lenta e farraginosa. Sono le 20 passate da poco, forse una decina di minuti, quando la donna chiude il locale, nel quale trascorreva in pratica tutta la giornata, e si dirige verso la macchina, parcheggiata a qualche decina di metri per poi tornare a casa, dove la stanno aspettando il marito e la figlia.
Maria viene vista da un ragazzo che lavora in un gommista meccanico affacciato proprio sulla piazza del Quadraro. Una piazza senza nome puntellata da platani che ne rendono l'aspetto cortese e urbano mentre si incammina. È sola. Nessuno la segue o la precede, almeno questo è quanto racconta il ragazzo. Ciò che ha visto distrattamente dal momento che stava tirando giù la saracinesca dell'officina. Però, specifichiamolo, è un'occhiata veloce, distratta, quasi buttata lì per caso. Ma ricordiamolo questo particolare. Aggiunge anche che vede l'auto di Maria passare davanti all'officina un minuto più tardi. Ma al volante non c'è Maria. C'è qualcun altro, presumibilmente un uomo che il ragazzo però non riconosce. Ora, facciamo un salto temporale in avanti, un salto di qualche ora, ben inteso, tenendo sempre a mente il particolare raccontato agli inquirenti dal giovane meccanico. Alla questura di Roma, così come alle altre questure sparse per il territorio nazionale, giunge un fonogramma che segnala una giovane donna morta in una piazzola dell'autostrada del Sole. Venendo da Caserta, la piazzola che precede di poche centinaia di metri l'uscita per Caianello, comune passato alla storia per essere stato il luogo dell'incontro tra il re Vittorio Emanuele II e Giuseppe Garibaldi nel 1860. A scoprire il corpo, un camionista che procedeva nella direzione opposta, verso Caserta. Ma e per l'altezza del posto di guida e per la bassa velocità alla quale l'uomo stava andando, riesce a notare qualcosa di sospetto dalla parte opposta della carreggiata. Così decide di lasciare l'auto sole alla prima uscita possibile e tornare a vedere di cosa si tratta. In questo modo viene scoperto il cadavere della donna, che non ha con sé documenti di riconoscimento e nemmeno un cellulare. Nulla, insomma, che possa dare un nome e un cognome alla sconosciuta della piazzola. Neanche la descrizione del vestiario aiuta a capirci qualcosa, almeno in un primo momento. Calze a rete, minigonna, stivali col tacco, tanto che le prime ipotesi sono quelle di una ragazza di vita uccisa per qualche sgarro alla malavita organizzata, soprattutto albanese o proveniente dai paesi dell'Est Europa.
Sempre quella notte, intorno alle 4, la questura viene avvisata che al Quadraro c'è un'auto in fiamme, una Volkswagen Golf. Ora, certamente la domanda che vi farete è: cosa c'entra l'auto in fiamme a Roma con il cadavere nella piazzola di sosta della Milano-Napoli? Beh, il nesso c'è, ed è così strano da far storcere il naso alla polizia. La macchina bruciata ha la targa leggibile e quella targa risulta intestata a Maria Scarfò, 36 anni, di Roma. Nel giubbotto della donna uccisa lungo l'autosole, la polizia di Caserta ritrova una tessera di raccolta punti di un supermercato della città eterna. Quella tessera è intestata a Maria Scarfò. Sì, esatto. la stessa Maria Scarfò della Golf. E non può essere una semplice coincidenza. Non è assolutamente credibile la cosa. I due fatti devono essere correlati in qualche modo. Così, la macchina delle indagini si mette in funzione immediatamente, diretta dalla dottoressa Giovanna Petrocca. La polizia, dicevamo, inizia a investigare, anche per capire per quale motivo una donna, che i familiari attendono a casa poco dopo le 21, si trovi a oltre 100 km di distanza, abbandonata al bordo di uno slargo anonimo nel bel mezzo di un'autostrada. Così, il primo passo da compiere, per cercare di venire a capo di un vero e proprio enigma, è quello di ricostruire i movimenti di Maria. Chi l'ha vista? Se qualcuno ha notato qualcosa fuori dall'ordinario? E se la donna aveva appuntamenti prima di rientrare nel suo appartamento?
Le prime risposte a cui chi indaga deve dare seguito sono essenzialmente due. La prima, forse la meno importante: perché Maria Scarfò si cambia prima di uscire dal bar? Lo sappiamo da un negoziante dal quale la donna acquista, poco prima delle 20, un brillantino di quelli da mettere al naso. L'uomo la ricorda vestita in maniera diversa, senza stivali, né minigonna, né calze a rete. Ma fin qui può essere che Maria fosse abbigliata più comodamente per stare dietro il bancone del bar, molto semplice. Di diverso tenore, al contrario, la seconda domanda. Maria, poco dopo le 21:30, chiama il marito. La voce, racconta l'uomo agli inquirenti, non è rilassata. Sua moglie sembra nervosa e la telefonata è strana, secca e veloce quando, di solito, Maria usava chiedere della figlia, di come stava, di cosa faceva e, perché no, magari ci chiacchierava anche un minuto. No, non è decisamente da lei tranciare la conversazione in un lasso di tempo tanto breve. Anche perché dopo quella telefonata, della donna si perdono completamente le tracce, fino alla maledetta piazzola. Torniamo ancora al ragazzo dell'officina di qualche minuto fa, ricordate? Quel ragazzo racconta di aver visto passare la macchina di Maria dalla piazza del Quadraro e aggiunge un particolare importante. Lei è seduta al posto passeggero nella sua auto, mentre a guidare è un uomo. Ora, anche un secondo testimone che incrocia la Golf di Maria è un frequentatore abituale del bar gestito dalla donna e dal fratello di lei, dice di averla notata ferma in via degli Opimiani, parallela di via dei Fulvi, seduta al posto passeggero, il viso appoggiato al finestrino, pensierosa, mentre lo sportello del lato guida è chiuso male e il motore acceso. È sola in macchina in quel momento e la macchina è parcheggiata di fronte a una sala giochi dove, raccontano le cronache dell'epoca, si incontravano personaggi quantomeno equivoci. Insomma, un posto mal frequentato, senza girarci troppo intorno. Lui vorrebbe attraversare la strada per farle gli auguri di felice anno nuovo, ma decide di soprassedere e continua a camminare verso casa propria. Lì, davanti a quella sala giochi di via degli Opimiani, si perdono definitivamente le tracce di Maria Scarfò. Cosa capita tra via degli Opimiani e la piazzola dell'autostrada e soprattutto perché Maria è lì? Le indagini sono complesse, complicate, difficili. I tabulati del cellulare di Maria la collocano quando chiama il marito poco dopo le 21:30 in autostrada. D'accordo, ma la domanda resta sempre la stessa. Perché proprio lì? Perché una donna che a quell'ora dovrebbe essere a casa insieme al marito e alla figlia è lontana 100 km e più? E ancora, quando l'uomo in via degli Opimiani la vede in auto, sola, senza nessuno accanto, perché la donna rimane all'interno della Golf? Fosse stata in pericolo, avrebbe cercato la fuga, aveva lo spazio e il tempo per poterlo fare, stando a quanto racconta quel testimone. Ci sono situazioni che non tornano, addirittura inspiegabili.
Maria, dunque, viene ritrovata cadavere lungo la A1. Viene uccisa, colpita 52 volte alla testa, col viso rivolto all'asfalto, la gonna leggermente rialzata, le calze rotte e un tacco dello stivale spezzato. Abbandonata da chi ne ha fatto scempio, che prima di colpirla e ucciderla sul posto, le tracce ematiche lo raccontano con assoluta certezza, ha cercato anche di strangolarla, senza però riuscire nell'intento. Secondo il medico legale, la donna muore per i colpi ricevuti alla testa. E sempre secondo il medico legale, Maria non viene violentata. In quei giorni al ciclo mestruale e tracce di violenza, recita il referto, non risultano. I tabulati del cellulare della Scarfò non portano a nulla, o meglio, portano a individuare un numero col quale i contatti erano frequenti e continuativi nel tempo. La polizia indaga su un uomo, intestatario della linea telefonica. È una persona per bene, pulita, con cui Maria aveva avuto una relazione sentimentale ormai chiusa, ma i due erano comunque rimasti in contatto e si incontravano di tanto in tanto per scambiare due chiacchiere, passare insieme qualche minuto e bersi un caffè. Nulla di più. Tracce di caffè vengono ritrovate nello stomaco di Maria la sera in cui viene uccisa. Ora, poiché al momento della morte ogni funzione vitale si arresta, digestione compresa, e sapendo che il caffè, prima di essere digerito, può restare nello stomaco un'ora circa, dove si è fermata a berlo la donna? La polizia acquisisce tutti i filmati delle stazioni di servizio lungo il tratto tra Roma e Caserta, ma anche questa pista, dopo aver fatto sperare in una soluzione del caso, porta verso il buio più totale e, come le altre battute, si perde nel nulla. Il tempo passa, inesorabile, senza che ci si avvicini neanche lontanamente alla soluzione dell'omicidio della povera Maria. È il 2005, quando l'allora sostituto procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, la dottoressa Emilia Galante, è costretta a chiedere l'archiviazione del caso, anche andando contro la sua stessa volontà, quella di trovare a ogni costo l'assassino, l'uomo malvagio che aveva ucciso Maria. La dottoressa Galante, a questo punto, prima dell'archiviazione, chiede che il Servizio di Polizia Scientifica di Roma possa analizzare i reperti dell'omicidio Scarfò e sul salvaslip di Maria la scientifica di Roma trova tracce di sperma, riuscendo a estrarre un profilo genetico maschile. Non è molto, certo, ma è comunque una prova da tenere lì, da parte, e da poter usare per confrontarlo col DNA di possibili sospetti. La polizia allora ricomincia il lavoro certosino, seguendo tutti coloro che in una maniera o nell'altra si erano trovati ad avere a che fare con Maria Scarfò, ma anche in questo caso non si trova nulla. Nessun DNA corrisponde a quello in possesso degli inquirenti. Sembra proprio che il delitto dell'autosole sia destinato a restare lì, in un angolo, nell'attesa che accada qualcosa di particolare che possa finalmente dare un volto, un nome e un cognome all'assassino.
Altro salto temporale. Agosto 2007. Ci sono quattro amiche a Roma che decidono di trascorrere una serata insieme, cinema e pizza. Quando tornano all'auto di una di loro, all'improvviso si palesa un uomo che, armato di pistola, intima alle ragazze di salire in macchina. Vuole solo un passaggio, racconta loro, a Cinecittà. Arrivati a destinazione, l'uomo continua a guidare in direzione dell'autosole, spiegando confusamente alle quattro amiche, spaventate e terrorizzate, che devono accompagnarlo a Villa Literno. Una delle quattro riesce comunque a mandare un SMS al fratello, spiegando per sommi capi la situazione, e il ragazzo allerta la polizia di Roma, la quale a sua volta dirama un allarme anche alla stradale. Le ragazze in qualche modo riescono a evitare la violenza, l'uomo le abbandona in mezzo alla strada e si perde con la macchina nella notte. La polizia, attraverso le testimonianze delle amiche, risale all'identità dell'uomo. È un detenuto del carcere di Sulmona, quella sera in licenza premio. Così la mobile romana va a Sulmona e porta l'uomo negli uffici della capitale. Lui non nega l'accaduto, anzi, raccontando di essersi recato così lontano da Roma perché doveva incontrare delle non ben identificate persone. È molto vago l'uomo, ma i fatti sono acclarati, sicché viene portato a Regina Coeli. L'indomani la sua foto e i titoli sui giornali che raccontano l'accaduto e il sequestro delle ragazze fanno sì che in questura si presentino due giovani donne, raccontando agli inquirenti che l'uomo ritratto in quelle fotografie aveva abusato di loro 7 anni prima, esattamente il 20 dicembre del 2000, pochi giorni prima dell'omicidio di Maria, e avevano denunciato il fatto. La polizia a questo punto decide di svolgere indagini più accurate sull'uomo, il quale a dicembre 2000 era agli arresti domiciliari al Quadraro per reati a sfondo sessuale. Le nubi ormai si stanno dipanando e il DNA lo conferma. Quello ritrovato sul salva slip di Maria Scarfò combacia perfettamente col DNA dell'uomo. Lui si chiama Sabatino D'Alfonso, l'assassino di Maria, l'uomo che ha ammazzato nella piazzola dell'Autosole la povera Maria Scarfò. D'Alfonso è stato condannato in primo grado a 30 anni di reclusione, in appello ridotti a 16 perché la Corte, a seguito di una perizia psichiatrica, ha stabilito che l'assassino non è in grado di intrattenere rapporti interpersonali corretti. Intanto Maria Scarfò, una donna per bene, mamma di una bimba di soli 8 anni, è stata uccisa in maniera orribile dall'uomo e nulla e nessuno la restituiranno all'affetto dei suoi cari. Giustizia, pare, è stata fatta. O almeno questo emerge dalle carte processuali.